of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
Buonasera, buonasera, good evening ladies and gentlemen, buonasera, bentornati, bentornate e bentornate a una puntata qua su Radio Parma. Se c'eravate già, bene, se siete arrivati adesso, bene, uguale, comunque grazie di esserci. Sono le 18.13, è martedì 30 gennaio e io sono la vostra vitridente di fiducia, qui per tenervi compagnia fino alle 20, oggi che è martedì, coi libri spettinati anche dalla nostra Elisa Morini, ma che poi si aprono sempre a tutta una serie di dibattiti, discussioni stimolanti e che vi terranno compagnia appunto per questa ora e 47 minuti. Voi avete bisogno di il numero di telefono che è 333-964-9949, facile facile. Salvate Radio Parma, chiamate Ore Pasti per delivery pizza e anche non lo so, per spazzarvi le foglie in giardino, ecco, poi qualsiasi cosa, insomma, ci chiamate, noi se non altro vi rispondiamo, poi bisogna vedere se veniamo oppure no. E poi la mail del programma, che è manidiprotagonismo@radioparma.it, e la nuova app per ascoltare in streaming, perché se siete in auto, ok, 102-104, le frequenze FM, tutto bene. Ma se siete da casa, che state stirando i panni, preparando la cena, pisciando il cane fuori con meno 75 gradi, allora dal vostro smartphone, smart TV, device, quello che è, potete ascoltare felicemente dalla app che cercate con 12 TV Parma e Radio Parma, ascoltare lo streaming, guardare la diretta della TV e anche i podcast delle puntate precedenti del palinsesto di Radio Parma. Credo di aver detto tutto. La puntata di ieri sera, la rubrica del disagio con la new entry, questa nostra nuova amica Giorgia D'Adomo, che adesso per ora lunedì, poi vedremo se consultarla per altre cose, ci fa sapere cosa dicono i pianeti e le loro stelle riguardo a Celeb, ma non solo. La sto mettendo a posto adesso e la avrete al più presto stasera dopo questa puntata. Noi dunque direi di partire con un po' di musica subito. Why not? Get Naughty di Masterpiece. Rassegna stanca e attendiamo la Eli facendo delle chiacchiere. Apriamo insieme la rassegna stanca. Io direi di sì, è stanca, ma come vede, meglio stanca e presente che che entusiasta ma assente, no? Infatti, allora si apre con questa grande copertina di Amadeus su Vanity Fair, di lui quasi ottocentesco. Tutto sto mantello, non lo so, sì, sembra quasi antico, e dice: quando le cose andavano male in tanti mi hanno abbandonato, ero troppo buono. Evidentemente sarà un'intervista un po' intimista, no? Con il, per la quinta volta, presentatore del Festival di Sanremo. Pierpaolo Spollon, ecco il primo post social con i figli. Kate Middleton in ritorno a casa, lontano dai flash, tra fiori e regali. E Jamie Dornan che dice, se vi ricordate, dopo essere stato morso da quello che è stato definito un bruco esotico, ma poi alla fine era una processionaria schifosa ed era quello, dice: ho ancora addosso la maledizione di 50 sfumature di grigio. Gaza, arrivati i primi bambini in Italia, ma sono migliaia quelli che dovrebbero essere aiutati. Valentina Ferragni e la scelta di dire sì alla donazione degli organi e anche di farsi mora, così magari alla Parigi Fashion Week non si accorgono che è la sorella di Chiara Ferragni. Io scusate, però io se fossi stata nella Ferragni avrei detto a Valentì: ma proprio adesso? Cioè sembra un chiaro segnale di distacco, cioè le sorelle bionde, no, aspetta, io mi faccio mora. Il caso di Amber, 31 anni, è un disturbo di personalità multipla, ho 93 identità diverse. Sanremo 2004, sappiamo già qualcosa anche dei loro outfit. I 10 carnevali storici d'Italia che vogliono diventare patrimonio UNESCO. Questo è interessante, dovremmo proprio parlarne e anche scriverceli, perché nei prossimi, no? Nei prossimi giorni, no? Mesi si terranno, e magari su quei city break, no? Che uno dice prendo, vado, magari non è lontano da casa e sono interessanti, quindi lo apriamo, l'accendiamo. Ecodeco, le scelte per una casa sostenibile, cioè comprare le vostre cose in maniera sostenibile ma anche d'arredo, why not? Dunque, vediamo se c'è qualcos'altro interessante da sottolineare. Ilaria Salis in aula a Budapest con catena e mani ai piedi, non male. Milano, i giovani affiancano i professionisti, al via il progetto dell'Osserva Lavoro. E poi Shannon Doherty, la nuova terapia contro il cancro sta funzionando. Devo chiudere con una notizia almeno positiva, perché altrimenti veramente do le testate contro il mixer nuovo e non è il caso. Andiamo in pubblicità ma torniamo subito dopo. Oh my gosh, look at her butt. Dionne Warwick, e sì, ho scelto la sua, non quella di Aretha Franklin, non lo so perché, è stata una scelta così di pancia. 1967, forse uno dei più dei throwback più datati che abbiamo fatto da un bel po' di tempo a questa parte. 18 e 24 qui su Radio Parma, e io ho già cambiato idea. Prima dicevo, no, sarebbe interessante segnare le date per andare a vedere i carnevali, poi ho visto le foto dei carnevali che sono pieni di gente, che dici Vale ci potevi arrivare? Sì, non lo so, però io mi immaginavo più dei piccoli borghi, invece sono delle cittadine che diventano impraticabili sostanzialmente, quindi per me è no. Però se a voi interessa, adesso ve ne dico qualcuno, perché secondo me ce ne sono di interessanti, anche se una grande concentrazione, cioè una grande parte è in Sicilia, quindi per noi che siamo, per chi è a Parma come me non è proprio dietro l'angolo, no? Però se vi interessa ce ne sono parecchi in Sicilia. Allora, infatti c'è il primo, che è quello di Acireale, ma anche, sempre tutti intorno al 28 gennaio, cioè dal 28 gennaio al 13 febbraio, quello di Acireale per esempio è considerato il più bello della Sicilia. Carri in miniatura, poi c'è anche Avola, sempre in Sicilia, dall'8 al 13 febbraio. 100 Emilia Romagna, dite voi, più vicino, sì, gemellato col famoso carnevale di Rio, e mi è venuta subito l'ansia, quindi si prepara per la sua grande festa dal 28 al 20, addirittura dal 28 gennaio al 25 febbraio, cioè un mese. Ok, cioè, vabbè, magari si può andare quando non c'è casino, tipo il lunedì, no? La gente lavorerà il lunedì. Lo spettacolo, scusate, Fano Marche, carnevale di Fano, capofila della rete di carnevali storici che hanno fatto richiesta di riconoscimento all'UNESCO, come anche gli altri, no? Col caratteristico lancio dei dolciumi, ma tipo in testa alla gente. Il tema 2024 è in viaggio con Voulon, fuori dalle righe e dagli spazi. Al centro le sfilate, grandi carri allegorici, bambini e cotillon. È possibile prenotare una postazione getto, salire sul carro e partecipare al lancio dei dolciumi, sempre, ripeto, in testa alla gente? Vabbè, Foiano, Toscana, dal 28 al 25 febbraio per 5 domeniche. Oh, vedi, ci vai la domenica, ma se ci vai tipo il lunedì, non becchi casino, no? La 485esima edizione di questo carnevale, tra le più antiche d'Italia, richiama spettatori e curiosi da tutto il mondo. I protagonisti sono i quattro mastodontici carri allegorici realizzati dai vari maestri in cartapesta, da tecnici della meccanica. Si chiamano Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici, quattro cantieri e le quattro fazioni. Melilli, di nuovo Sicilia, dall'8 al 13 febbraio col carnevale melillese, storicamente uno degli appuntamenti di maggior rilievo, cioè in Sicilia praticamente puoi andare a un carnevale diverso ogni weekend. Putignano, compie 630 anni quello storico di Putignano in provincia di Bari, sacro e profano, sociale e arte, insieme a cultura, folklore e tradizione. La festa entra nel vivo il 17 gennaio e poi prosegue. Seguono i giovedì di carnevale, aiuto, il 18 gennaio, 25 gennaio, primo febbraio, 8 febbraio, tutte date in cui ci sono festività. San Giovanni di Persiceto, ecco, questo in Emilia Romagna, competizione particolare dal 13 al 18 febbraio da San Giovanni in Persiceto. Sono 10 le società carnevalesche che competono secondo un rituale performativo, lo spillo. Spell in lingua locale, che tra l'altro è uguale a incantesimo in inglese, i cui carri allegorici eseguono una trasformazione della loro struttura ai fini narrativi mediante ma che figo questo, una metamorfosi è quella richiesta ai carri, che si presentano chiusi con un bocciolo per aprirsi come un fiore, implicando una pluralità di risvolti simbolici, sociali e culturali. Ci voglio andare. La prima risale al 1885. Cioè praticamente i carnevali in Italia sono, potevano esordire così: in Emilia Romagna, in Sicilia e in Toscana, punto. Sciacca, Sicilia, si parte il 10 febbraio e per 10, 11, 17, 18 febbraio ci sono carri e festività. Attenzione al carnevale. Oh, Tempio Pausania, Sardegna, finalmente un'altra regione, ma è l'unico. Quindi più avvantaggiati i siciliani e quelli in Emilia Romagna, però insomma più o meno. Comunque trovate tutti i dettagli, tutte le date su Vanity Fair online, ci sono, l'ho preso da lì, e quindi insomma ci sono tutte le descrizioni e le date se vi interessa, volete fare una gita.
La vita ha sempre corso.
Ci ascoltiamo Articolo 31 con Coma Cose e Una Cosa Bene. 18.35 e parliamo di come in Francia e chi ci siano e chi sono i gilet verdi che bloccano Parigi e perché protestano. E credo tra l'altro che, non sono abbastanza ferrata per dirlo con certezza, ma che sia una cosa che si sta spostando anche qui in Italia, questo scioperaggio, proteste di agricoltori e vari ed eventuali, perché secondo me ormai in Europa più o meno, no, i mood sono gli stessi. Scusate che nel frattempo stavo preparando la canzone, eccola lì per dopo. Dunque, chi sono? Affermano di non essere pagati abbastanza ed essere soffocati dalle normative europee sulla protezione ambientale. La Francia è assediata dalla protesta di questi gilet verdi che da ieri stanno cercando di bloccare le autostrade che conducono a Parigi. La polizia è riuscita a evitare il blocco su Rungy, mercato generale alle porte della capitale, che avrebbe potuto causare gravi problemi ai rifornimenti alimentari. Il ministro dell'interno Gérald Darmanin ha mobilitato 15.000 poliziotti per evitare che i trattori entrino a Parigi. I gilet verdi cosa chiedono? Affermano di non essere pagati abbastanza, e alcuni dei motivi delle proteste, come la concorrenza da parte dei paesi che possono esportare più facilmente e le norme ambientali, sono condivise anche dagli agricoltori europei, mentre altri problemi come le negoziazioni sui prezzi dei prodotti alimentari riguardano nel specifico la Francia. Secondo loro, le mosse del governo e dei rivenditori al dettaglio per ridurre l'inflazione sugli alimenti hanno fatto sì che molti produttori non riuscissero più a coprire gli elevati costi di energia, fertilizzanti e trasporti. I gilet verdi contestano anche il piano del governo, che punta a eliminare gradualmente la riduzione fiscale per gli agricoltori sul diesel come parte di una più ampia politica di transizione energetica. Le voluminose importazioni dell'Ucraina, per le quali l'Unione Europea ha rinunciato alle quote e dazi dopo l'invasione della Russia, hanno aumentato le proteste per concorrenza sleale nel settore dello zucchero e dei cereali. Gli agricoltori contestano il fatto che quelle importazioni esercitino pressioni sui prezzi europei, non rispettando gli standard ambientali imposti agli agricoltori dell'Unione Europea. Cioè, io ho capito, non so se adesso riuscirei a spiegarlo a voi, però ho capito. L'UE, le normative dell'UE del Green Deal, come l'obbligo di lasciare incolto il 4% dei terreni agricoli, è imposto agli agricoltori europei, ma non è imposto per esempio a quelli ucraini. E quindi questa disparità crea una concorrenza sleale che non permette agli agricoltori locali di sopravvivere sul mercato, sostanzialmente. E se ho capito bene, perché sentivo una notizia stamattina che anche in Italia c'erano state degli scioperi o comunque delle proteste da parte degli agricoltori, credo che il problema più o meno sia lo stesso anche da noi. Ora, noi ci ascoltiamo la nuova di Justin Timberlake e Non Me Ne Vogliate. Cioè io lo sapete che amo la Santa, però questa è proprio carina e soprattutto sta andando molto bene e a me piace. E poi è arrivata Leli, dopo la pubblicità chiacchieriamo un po' con lei. Benvenuta, bentornata e buon salve.
Ciao.
Dov'è la tua solita simpatica e frizzante energia aretina?
Dark.
Vabbè, sì,
dark.
Certo.
Ho un po' d'ansia.
Ah, ok.
Se qualcuno avesse un boccetto di Xanax in macchina, penso tipo l'80% delle
sì,
persone
esatto,
normali, la... se ce lo vuoi portare perché... Sono un po' in affanno.
È in affanno. Ma impegni troppi, oberata, cose che
sì,
si devono.
Sì, poi ho ricevuto delle chiamate con delle belle notizie, ma sono impegni in più, tante robe da incastrare, quindi dovrei essere grata perché è quello che ho chiesto.
Non devi essere niente.
No,
devi
sono
essere...
grata all'universo che
certo.
mi ha dato tutte le opportunità che volevo.
Ok.
Però
e adesso bisogna gestirle.
Sì. Attenzione a quello
hai
che
voluto
desiderate.
La bicicletta famosa ecco. E mopeda. No, sì. Ma è così, raga. Spesso però... volentieri quando poi sei in depre senza rete, no? Io mi ricordo di quello che quando pensavo non farò mai questo, non farò mai quello, non avrò mai questo, non avrò mai quello. E poi ce l'hai e lo fai e non ci stai dentro lo stesso.
Sì. E io volevo un anno noioso, ho detto io spero che questo 2024, visto che il 2023 è stato un po' troppo impegnativo, ho detto lo voglio noioso, non voglio neanche i fuochi d'artificio,
no, niente, lo voglio
la realizzazione,
tranquillo.
Noioso, non voglio fare niente.
Allora non è vero che te l'universo ti ha accontentato. Se
ma io sono una persona ambiziosa e sono sempre pur sempre un ariete, io tiro
insomma,
tutto.
Quindi cosa abbiamo
e
manifestato?
E quindi ho chiesto all'universo... abbondanza.
Hai detto che gli hai chiesto niente.
Sì, no, perché la mia parte razionale voleva la noia. La mia parte arietina, quella animica,
quella che deve far iniziare le cose.
Sì, 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 noi ci tiriamo dietro tutti i 12 segni che non vanno avanti se non cominciamo noi, che con le nostre cornina buchiamo la neve, facciamo venire fuori i fiori della
certo,
primavera.
Certo, non solo la neve, anche i coglioni della gente a volte.
Sì, sempre, assolutamente sempre.
Siamo
e quindi, per esempio,
il segno
oggi,
più rompiballe della zodiaco.
C'è cioè, proprio una
raga, però
pesantezza
dobbiamo fare qua. Noi dobbiamo
ma positiva,
fare.
Sì, sì,
sì, sì, sì, no, adesso.
Sai cosa di bello l'ariete in generale?
Guarda, passiamo per favore alla prossima ora a dirci io e te. Cos'ha di bello l'ariete?
Questo è un gruppo di autoaiuto per gli arieti, ragazzi. Allora,
esatto.
Quindi anche per la Lia.
Sì.
E anche per Alessandro. Scusa, Luca.
Luca.
Perché l'ho chiamato Alessandro?
Non lo so. Luca, però lui è ariete, quindi si offenderà tantissimo.
È un 19 aprile come me.
E infatti, tra l'altro.
È che noi, arieti, siamo...
Ma non può... Scusa, ti interrompo. Sarà un caso se io... Cioè,
no, ci ho pensato
assurdo,
anche io oggi pomeriggio e dicevo, ma di cui due il 19 di aprile.
È assurdo, Eli, perché non
lo
so. Non l'ho mai, cioè, davvero quando vi dico che non l'ho mai fatto, cioè, conoscere la Lia, avere questo feeling, ma proprio manco per niente sapevo io che segno fossero, disperata, avevo il cane pazzo, figurati, quindi non potevo certo scegliere. Luca anche, tu prima di Luca, cioè, io dovunque mi giri io ho segni di fuoco con cui effettivamente... Il leone mi dà
sì,
un po'
io lavoro
più da
molto
fare.
Bene con il sagittario, per esempio.
Il sagittario, esatto. Io li attraggo. Se ci fate caso nella vostra vita, se avete intorno spesso segni dello stesso vostro elemento, comunque
sì.
li trovate.
Perché si ragiona energeticamente allo stesso livello. Noi arieti abbiamo una dimensione, abbiamo una faccia, noi non abbiamo profondità.
No.
Cioè quello che vedi è...
tutto lì. Sì.
Sai quanta gente mi conosce fuori dai social e poi mi dici... Ma cavolo, ma tu parli come
sei
parli
uguale.
In radio, come parli
sì,
sui
sì,
social?
Sì.
Perché non ho un personaggio. Cioè, io sono
no,
così.
No, non sono
quindi
mai stata neanche io capace.
Tu mi vedi, sai cosa compri. Ed è la stessa cosa con gli arieti. Quindi con noi è molto più facile. Cioè,
l'ho
noi non siamo
detto
gli scorpioni.
Io. Siamo delle teste
non
di
siamo
cazzo,
gemelli.
Però lo sai... I nostri difetti li sai subito, i nostri
li
limiti
vedi.
Li portiamo sul palmo della mano.
Poi ci vantiamo anche dei nostri difetti.
Certo, why not? Specialmente invecchiando quando the facts are zero given, cioè proprio della serie o raga o così o pomì.
Sì.
Cioè proprio abbiamo lavorato su noi stesse tanto e ci stiamo ancora lavorando, però
se no non saremmo a questo livello di accettazione
va,
perché
va.
Ce li hanno sempre fatti passare per difetti da peccato originale.
Già
già.
Da esorcismo.
Già, poi figurati una donna in più,
no, no,
con la forza e la potenza del...
Perché non hai quelle malizie femminili di mascherare certe cose e mostrarle dopo. La prima volta che sono uscita con mio marito,
ex marito, salve, primo che salutiamo.
Io ho mangiato come un maiale, più di lui. E perché ho pensato, avevo fame, ho detto, ma perché lo vede subito.
Exactly.
E tuttora ci ridiamo sul fatto che io mangio più di lui.
Ma sì.
Basta.
Ma il mio ex invece dello scorpione proiettava su di me il suo essere subdolo e mentiroso.
Sì, certo.
E quindi lui non si...
Lui
era
no.
Hai capito?
Certo.
La cosa paradossale era quella lì, che lui guardava me con diffidenza, quando io ho sempre, tutti i miei partner, amici, non amici, tutti chi ha a che fare, io le cose le dico sempre.
Sì, sì.
Non mi piace, non lo voglio, mi piace,
uguale.
Lo voglio. Sempre.
Anche con una parolaccia io accompagno, perché l'enfasi... No, noi Arieti non riusciamo a parlare senza enfasi.
No.
Si sente quando siamo in trasmissione io e te.
Esatto, esatto. Infatti il martedì ha una carica di energia. Chiudiamo l'angolo dell'Ariete, scusate, però siamo anche molto orgogliose noi.
Sanax al tavolo 2 anche per la Vale.
Sì,
grazie per tutte.
Grazie. E ci ascoltiamo Achille Lauro. Io non so, stasera ci hai portato un libro, un pensiero?
Sì, un libro.
Un libro, ok, perfetto. Lo vedo fisicamente addirittura.
Sì, sì.
Dopo adesso ce lo anticipi.
Fammi sbagliare la vita mia.
Ed ecco con me una delle donne in Italia alle quali frega meno di Sanremo, ce l'abbiamo noi.
Stavo pensando a Sanremo, ho detto adesso la triggero, red flag tutto, parlo di Sanremo.
Tu?
No, non ne ho neanche intenzione, ma ti volevo chiedere a te, per poi dire che schifo.
Invece t'ho anticipato. Però vedi, se bisogna vedere come vedi la cosa. Noi abbiamo un'esclusiva, abbiamo una delle donne, adesso non so se sei la donna in Italia, però sicuramente una di quelle a cui proprio frega meno di Sanremo in assoluto. E io ero nella vostra, fino a qualche anno fa te l'ho detto,
Sì.
Ero nella vostra squadra. Un po' l'amore, un po' la noia, un po' la vecchiaia, non lo so, un po' che davvero secondo me è un po' migliorata.
Ma un po' anche perché sei una critica di costume culturale, sei diventata, no?
E rifiutavo un po' l'Italia e invece l'ho...
Invece il tuo punto di vista di donna intelligente su una kermesse anacronistica, secondo me ci sta.
Grazie.
Assolutamente.
Lo apprezzo.
Infatti
molto.
Io l'unica cosa che so di Sanremo è perché guardo te, gli altri li schippo tutti. Quindi pensa al bene che ti voglio,
sì,
che
sì.
Mi fido di quello che dici. Mi è piaciuto molto anche la tirata su Bonolis, perché non l'ho seguita e quando ho visto Bonolis ho detto che cazzo ha fatto. Allora mentre ero in bagno mi sono guardata il tuo video, ho detto non ne sbaglia una la Vale, brava.
Beh, direi che la domanda
penoso.
Che cazzo ha fatto è proprio la domanda giusta, perché in
e giustamente
per me
è penoso.
È penoso, inqualificabile per il poi io per esempio non ho mai guardato Ciao Darwin nella mia vita, lo trovo offensivo come
sì.
programma, no? Però se sei in quel contesto, i partecipanti hanno consentito a essere umiliati in siffatta maniera, suppongo il target è giusto, cioè tu ti sintonizzi su Ciao Darwin per vedere la gente che si rotola, esatto, grassi, magri, belli,
sembra
brutti.
La corrida di una volta, solo che la corrida era simpatico.
Era più naif la corrida,
sì,
era
insomma.
Più naif. Non puoi presentare Pesaro città delle culture europee facendo le battute da bar.
No,
non è. Vabbè, mi sono presa le ire.
Non c'è, sì?
Sì, le ire di tutti. Bonolis è un genio della comicità.
Beh,
tu non capisci l'ironia. Ho detto scusa.
Non è ironia.
Sono andata a cercare sul dizionario la definizione di ironia.
Giusto?
Perché ho detto magari mi sbaglio io. E è un'altra cosa. Cioè ironia è quando dici ma che bravo, ma col tuo tono intendi il contrario di quello che dice le parole che usi, no? E lui ha dato della bona a una percussionista, della signora a una direttrice d'orchestra
e della quello della sexy, sì.
Io non so fino a dove stava
l'ironia.
Signora è la direttrice d'orchestra, quindi non so dove stesse l'ironia in questo. Vabbè, comunque. Dici, allora fa così.
facci andare in hype per il titolo del libro.
Il titolo è bellissimo.
E poi break, e quando torniamo ce lo racconti.
Sì, il titolo è "E alla fine muoiono".
Oh, meno male.
È in linea con me.
Mi verrebbe da dire "e meno male", a un certo sì. punto, prima o poi, no? Sì. Specialmente i Gianfranchi Basici. Alla fine, quello che penso sempre io di una certa demografica molto specifica: rimanete con noi dopo il break, dopo il segnale orario, pubblicità, lei rimane, parliamo di "E alla fine muoiono".
Sì.
C'è un po' di Shine Down in questo Elton John, che però non è Elton John.
Infatti, cioè, non mi sembra Elton John.
Però sembra Elton John.
Si sarà ispirato a lui.
Questo si chiama Shine Down, A Symptom of Being Human, che vi dirò, sento con voi.
Ma per... il nome dell'artista chi è?
Shine Down.
Ok.
Però non saprei dirti di più di questo. Il DJ Pro me l'ha proposto come in Lilla, che è la nostra heavy rotation, e quindi io a volte mi rimetto, spesso no, però a volte mi rimetto. 19:11 minuti, qui martedì 30 gennaio, dove siete voi non lo so che giorno è, penso sempre martedì 30 gennaio, e con me l'Elisa Morini, la nostra spettinata, sì. bookstagrammer sì. del cuore, che allora Eli, ti devo dire una cosa, non so...
come dirtelo.
Esatto, perché la CRI, che è la nostra redazione di Torino,
guardate, no, dovete vedere che sta facendo su uno scrunchy. Tru tru tru. Ok.
Potrei aver lasciato involontariamente i microfoni un po' aperti durante il GR. Adesso io non so dirti quanto di quello che ci siamo dette si era più un brusio sotto, capito?
Ragazzi, diteci se si sentivano le parole e i nomi che ho fatto.
Non hai fatto nomi che io mi ricordi. Quando vi dico che siamo così come che no, dicevamo prima, proprio così, trasparenti in tutti
Beh,
i sì, sensi.
Abbiamo parlato di soldi, del fatto che non entrano.
E che ce ne abbiamo bisogno, e quello non è un segreto.
Lavori alternativi.
Allora, aspetta, perché adesso ho chiesto.
Santo cielo, adesso oltre all'ansia ho la gastrite, ragazzi, anche del
Gaviscon.
Del Gaviscon.
No, il... come si... aspetta.
Il Gaviscon lo prendevo in gravidanza per l'acidità di stomaco.
Quello lì. Vediamo, sono i puntini che oscillano.
Aiuto.
Adesso vi do una risposta. E fu così che l'Elisa non parlò più alla Valentina. Non si capiva, però si sentiva ogni tanto qualche parola chiara. Nomi in particolare non ne ho sentito. Direi che siamo a posto. Dopo sentiremo la registrazione e vedremo se dobbiamo chiamare gli avvocati per difenderci.
Dio mio.
Tanto io ormai, Eli, domani alle 11:30, per esempio, ho una call con un'avvocata penalista, quindi figura. Io non volevo trascinarti in questa cosa. No, scherzo. Cioè, sì, no, è vero, però sono tranquilla, capito? Ormai fa parte...
E cosa parlavamo dei cazzi miei? Potevamo parlare di questo che è più pregno, no?
No, io voglio sapere, la mia amica mi dice c'ho l'ansia, voglio sapere perché, giusto, no?
Ho capito, ma c'è ansia, cioè la mia è gestibile.
Beh, ma ormai la mia quotidiana...
Ma è sempre per quella storia là?
No, questa okay. volta è un'altra.
Vabbè, però... Va bene.
19:13, dicevamo, che libro hai portato?
Facciamo le serie,
esatto.
Con un titolo serio, "E alla fine muoiono". La
giusto.
Ecco, che è la sporca verità sulle fiabe.
Ok.
È un bellissimo libro, rilegato.
Esatto, è anche proprio esteticamente bellissimo. Se volete andate a vedere le storie dell'Eli, l'hai postato nelle storie.
No,
ecco.
Adesso ce lo metto. Allora, questo libro di Lou Luby, che è una fumettista, è stato pubblicato in Italia da Bao Publishing, uh-huh. nota casa, fa dei lavori stupendi di graphic novel, che è il nome moderno per fumetti.
Fumetti, sì, esatto.
Questi sono, ecco,
no,
diciamo.
Fumetti e comic strip.
Ecco.
Graphic novel è
un libro di
storia illustrata.
Esatto, fatto un po' a fumetti. Praticamente si parte dal presupposto, vi leggo la quarta di copertina, e dice: c'erano una volta le fiabe. Dietro la reputazione di storie frivole nascondono in realtà terribili segreti. Giunte fino a noi in forma edulcorata, delle versioni originali non risparmiavano nessun dettaglio macabro. Principi tutt'altro che affascinanti, Raperonzolo venduta per un ciuffo di prezzemolo, Cenerentola che decapita la matrigna. Dissezionando le fabbie,
le fabbie.
Con umorismo cinico e irriverente, Lubi solleva una questione etica niente affatto scontata. Violenza, sessismo, razzismo nelle fiabe. Siamo sicuri che siano ancora adatte al nostro tempo?
Un applauso.
Il libro è quasi comico, nel senso che, essendo accompagnato da tutti questi fumetti, queste strisce, queste illustrazioni, intanto fa una storia delle fiabe, da dove sono partite, il fatto che c'era anche un favolista molto importante che si chiamava Giambattista Basile, italiano, a Napoli nel 1634. Poi c'è stato Charles Perrault, in Francia, sempre nel 1600, i fratelli Grimm, che sono i più famosi, in Germania nel 1812, per poi approdare negli Stati Uniti 1950 con Walt Disney, che è un po' il modo in cui tutte le conosciamo.
Chiaro.
Per esempio, Cenerentola è nata in Cina.
Lei ti dice proprio, perché, scusa se ti interrompo,
poi ti racconta anche la storia.
Che le favole, cioè che Cenerentola della Disney, per come la conosciamo, sia l'ennesima evoluzione di lo sapevo. Cioè lei ti dà anche proprio quando appare, la prima versione di Cenerentola.
Esatto.
Figo.
E se ci sono varie versioni, ti mette anche la G per i Grimm, P per Perrault, B per Basile, e ti dice: prima l'ha scritta questa, poi è arrivata in Germania e c'è stato un rimaneggiamento da G, cioè dai Grimm, per esempio.
Ok. Quando si lamentano che la sirenetta è nera e pensano che sia sempre stata rossa come Ariel, no?
Certo,
per dire.
Perché noi abbiamo tutto l'immaginario della Disney come Cenerentola. In realtà andiamo dietro nell'850 dopo Cristo, non 1850.
850,
quindi prima dell'anno 1000.
E cinese, Cenerentola.
Ed era cinese. E infatti dice: se siete tra quelli che considerano le fiabe frivole e senza spessore, probabilmente perché avete in mente gli archetipi Disney. C'era una volta una graziosa principessa che ha un problema, un drago, un maleficio, una matrigna. Per risolverlo parla con gli animali e canta. Il principe azzurro giunge a salvarla in sella al suo nobile destriero. I due si innamorano all'istante, si sposano, hanno dei bambini e vivono felici e contenti. Fine. E poi lei ti dice, spoiler, nessuna delle versioni originale termina con la formula e vissero felici e contenti. Nessun principe si chiama Prince Charming, principe azzurro, e alcuni tra loro sono anche piuttosto viscidini.
Certo.
Non solo. Scavando sotto la superficie è possibile risalire a versioni più antiche e decisamente più macabre. Mutilazioni, omicidi, adulteri, cannibalismo, per arrivare scavando ulteriormente a trovare scene di sesso spinto. E quindi sei 8 anni e stai ascoltando la nostra trasmissione, genitori, cambiate canale.
Ma le fiabe, come le intendiamo appunto la versione disneyana, siano la più edulcorata e che celino delle origini molto più strong, questo penso sia noto. Così tanto più antiche e così tanto più strong non lo sapevo. E la domanda quindi è: la fiaba originariamente quindi era per adulti, non per bambini, mi viene da pensare.
Credo proprio di sì. Era quei racconti, insomma, le fiabe, le favole.
Era l'intrattenimento
intorno al fuoco. Una volta per creare la tribù, per creare la comunità, si raccontavano le storie quando ancora erano orali.
Certo.
Per esempio, Cenerentola, in una delle prime versioni, ha due matrigne. La prima lei la decapita con la testa dentro una cassapanca.
Giusto.
Mentre sta andando a cercare un vestito. È solo in terze nozze che il padre sposa l'insegnante di cucito di sua figlia, che, surprise, ha due figlie e, surprise, è una vera stronza.
E surprise, non si chiamano Genoveffa
e Anastasia. Sì, qua non è scritto. Poi c'è una ruota degli oggetti magici, c'è una madre fatina, una lisca di pesce dorata di 3 metri, un albero. Poi ti dice come ha fatto Cenerentola a trovare i vestiti, perché, surprise, non ci sono i topini e gli uccellini.
e la zucca.
E però ci dice che Cenerentola ha sì perso la scarpetta, ma ha perso la scarpetta perché il principe ha fatto riempire la scalinata di pece.
Simpatico.
E quindi lei ha perso la scarpetta. E lui dice: sarà mia sposa, soltanto colei che potrà calzare questa scarpa d'oro.
Quindi aveva teso la trappola fin dall'inizio il principe.
Sì. E ovviamente non è difficile perché Cenerentola ha il 34 di piede. Perché i piedi di Cenerentola sono così piccoli?
Perché lo so prof, perché purtroppo ahimè in Cina alle donne veniva praticata questa forma quasi di tortura, ovvero di fasciare i piedi onde che le ragazzine rimanessero col piede piccolino.
Esatto, perché erano affascinanti per fare questi piedi di loto. Quindi è una cosa orribile. Ho trovato questo libro assolutamente interessante.
Che carino, molto figo, e spero che ci racconterai.
Ma poi guarda, è tutto fatto, vedi, con la striscia, fumetti.
È bellissimo.
Tutto molto carino.
Fai le storie, ci ascoltiamo Coez e Fra Quintale, poi ce ne racconti un'altra.
Sì.
Ah, ho dato una ginocchiata.
Sentivo un sospiro nelle cuffie.
Oh, perché tu mi hai guardato quando è partito il ritornello di Fable di Robert Miles, mi hai guardato come dire: ma questa è
era
un,
dei miei tempi,
era dei miei
questa.
Tempi, era un throwback, è un throwback. Il secondo di oggi mi sembrava opportuno perché stiamo parlando di favole e questa si chiama Fable e ho detto no, i miei due neuroni nel mio cervello hanno fatto, sono passati il testimone,
eh certo.
E hanno detto: ma facciamo questo throwback molto nostalgico e soprattutto un po' atipico per i miei gusti, però vabbè, questa è una
piacevole.
Sì, è un grande classico della musica dance. Ma stiamo parlando di e alla fine muoiono tutti.
E alla fine muoiono, punto.
Punto.
O si cannibalizzano e o
brava.
Si mutilano queste cose qui. Vuoi Raperonzolo o Cappuccetto Rosso?
Beh, guarda, Raperonzolo, perché se tanto mi dà tanto, che Raperonzolo in assoluto è forse la figura, no, quella meno strong, perché lei sta lassù, butta i capelli, la salvano arrampicandosi, scommetto che l'originale è tutt'altra faccenda.
Allora, vediamo. Innanzitutto c'è Bruno Bettelheim, famosissimo, un
sì,
suo
sì,
libro.
Sì, conosco benissimo.
Che ha analizzato le fiabe. Credo sia uno psicanalista. Comunque, adesso non so, comunque è un nome.
Un capoccione.
Un capoccione. E ha analizzato, da un punto di vista di psicanalisi, le fiabe. Per esempio, dice che Cappuccetto Rosso, per Bettelheim, il rosso del cappuccetto simboleggia la sessualità precoce della ragazza.
Ok.
L'uomo le si presenta sotto due vesti: il lupo, che è il seduttore, e il cacciatore, che è il protettore. Quindi due archetipi della ragazza e dei due dell'uomo
che la predano.
Esatto. Ma altri analisti vi hanno attribuito un significato completamente diverso. L'essere divorata dal lupo sarebbe la punizione per aver perso la verginità.
Oh signore.
Che è rappresentata dal cesto. La storia parlerebbe della trasformazione della femminilità. Il lupo è la nonna. La ragazza divorata rappresenterebbe il desiderio inconscio di Perrault di andare a letto con il padre, il lupo.
Ma
lo so.
Ma no.
Cioè parlano anche, nel senso che il libro, oltre a raccontare le storie
e a dirci com'erano originariamente,
ha anche tutta questa parte in cui analizza e porta gli studi che sono stati fatti, sempre in modo molto carino, quindi coi fumetti, l'illustrazione. E, cioè, parla dell'angoscia della separazione, il conflitto col genitore, il complesso di Edipo e dice che tutte queste cose sono state fondamentali per far sì che un racconto orale si tramandasse nei secoli e nei luoghi. Quindi le persone che poi si spostavano se le portavano dietro. Uno pensa: ma cavolo, non erano scritte, quindi si saranno perse. In realtà è chiaro che con l'oralità poi cambiava in base anche al contesto sociale e culturale.
Venivano riadattate, cambiate,
eccetera, eccetera. Per questo ci sono varie versioni.
Sì,
quella
sì.
Meno accettabile è quella di Disney, dice nel libro, perché comunque è quella a cui noi è arrivata la maggior parte delle favole, ma è quella che viene adattata proprio per animare le fiabe. Quindi molto spesso la fiaba viene cambiata nel suo finale, anche rispetto alla storia dei fratelli Grimm, quindi siamo già più indietro, per avere un prodotto cinematografico che può piacere.
Quindi il ragionamento qual è? Che se originariamente aveva una funzione educativa,
sì, e di rappresentare la società, perché la fiaba e il mito rappresentano anche quello che succedeva nella società, no?
Col tempo che passa, col cambiare dei costumi e con una società quale la nostra, capitalista, un po' pigra se vogliamo, e perbenista e bla bla bla,
cinematografica.
E cinematografica, perde la sua funzione educativa, la favola? Sni.
Diciamo che viene riscritta di nuovo, quindi la fiaba che è arrivata nell'Ottocento con i fratelli Grimm in un modo viene presa e cambiati i finali alcune caratteristiche. Pensa a Cenerentola, per esempio.
No, ma pensa a tutte, e questo è anche molto caratteristico, secondo me, del nostro tempo, nel senso che è tutto molto edulcorato per noi, no? Cioè,
sì, certo.
Viene molto censurato, edulcorato.
C'è sempre la principessa, cioè se... adesso magari con Mulan e certi personaggi femminili si sono un po' evoluti. Prima c'era comunque la principessa che veniva risvegliata dal bacio del principe,
salvata
dalla situazione,
sorte,
eccetera. Per esempio, la favola di Raperonzolo.
Sì, appunto,
è stata
curiosa.
Cambiata. Allora, che cos'è il Raperonzolo? Il Raperonzolo è una pianta, un tipo di verdura che nel XV e XVII secolo andava forte tra i sovrani perché si mangiava.
Ok.
Il Rapunzel, praticamente.
Ma era tipo il rapanello, no?
Non
chi
lo
sa? Vabbè,
qui dice
comunque
che c'ha dei fiori che erano mangiabili. Ma il Raperonzolo è stato aggiunto a posteriori dai Grimm. Nelle versioni più antiche era il prezzemolo.
Ah.
La mamma di Raperonzolo era incinta di Raperonzolo, quella che noi chiamiamo Raperonzolo, che in realtà si chiama Petrosinella.
Sempre dei nomi di merda, però c'è sta,
sì, certo,
sta poveretta
Petrosinella.
Ho detto magari non era Raperonzolo, perché Raperonzolo è in assoluto il nome peggiore di tra tutte le...
Sì, certo, sembra il nome di un'anatra.
Ok, ho detto magari si chiamava Susanna, no?
No.
Petrosinella. Forse è meglio Raperonzolo,
Sì. Allora, la mamma vede dalla finestra questi prezzemoli e gli viene voglia di mangiare il prezzemolo, che tra l'altro il prezzemolo in gravidanza è un abortivo, lasciamo perdere.
Ok, perfetto.
Chi manda il marito a dire: guarda che la vicina c'ha il prezzemolo piantato, voglia di prezzemolo. Forse lo
così
mangia
lo mangiava,
capre,
no?
Non lo so, con le capre a ciuffetto.
Fammi uno spaghetto con le vongole
e il prezzemolo. E allora gli dice: vai a prenderlo. E lui fa: ma la nostra vicina dicono che sia una strega, non mi interessa, ho voglia. E niente, lui va lì, arriva la strega e la strega dice: sì, prendi pure, però mi devi dare il figlio che nascerà, me lo devi dare.
Che miseria, però, vabbè.
E allora, bene, e lui torna dalla moglie e dice: ah, ti ho portato il prezzemolo e comunque ho venduto nostra figlia. Quindi Petrosinella viene venduta per un mazzo di prezzemolo.
Posso dire che questa favola in questa versione è più attuale di quella attuale? Perché se tu mandi un uomo a fare la spesa,
sì, non sai come
non tornerà mai,
no,
con quello che gli hai chiesto,
no, assolutamente.
E con una sorpresa.
Chissà cosa succede. Questa bambina nasce, ovviamente, invece che avere la voglia di fragola o di birra, ha un ciuffo di prezzemolo sul petto.
Verde.
E puzza di prezzemolo. Quindi la strega se la prende e se la porta nella famosa torre dove non ci sono
uscite. Via d'uscita.
Lei mette su questi capelli lunghissimi, questa treccia, e la strega tutte le volte: Rapunzel, no, Petrosinella, mandami giù la treccia. E lei sale. Un giorno passa di lì un principe che sente il suo canto, perché non sapeva cosa far, parlava con un pappagallo antipaticissimo.
Quindi canta nel tempo
lei
libero.
Lei pensa che sia la strega, manda giù la treccia e viene su questo brutto principe che si congiunge carnalmente con lei subito.
Ah, non gliele chiede neanche?
No,
cioè,
si congiunge.
Ho trovato una.
E così tutti i giorni. Cioè, quando la strega andava via, lui va sotto la finestra, lei gli butta giù la treccia, lui sale e si congiungono.
Cioè, non è che va lì, la prende, la porta via, la salva dalla torre.
No, ne usufruisce,
se ne va,
dentro.
Se ne va quando ha finito. Beh, direi non
storia
male.
Storia moderna, comunque. In ogni caso, aiuto, in entrambe le versioni, il miracolo della vita si compie. E quindi cosa succede? Che lei è incinta, il principe gli dice: ma no, scappiamo insieme. E allora lei gli dice: ma se lasciassi la torre non ci sarebbero più i capelli per scendere.
In che senso?
È perché o scende lui o scende lei.
Lei come fa? Ok, non servono solo per salire, servono anche per scendere. Ok.
E quindi
lei si sacrifica e muore.
Lei rimane lì finché la strega si accorge che lei è incinta. E cosa fa? Le taglia la treccia e la manda via.
La Madonna, manda nel, che vita
manda
di merda però.
Petrosinella nel deserto dove vive in gran pianto e miseria. Un giorno arriva il principe e gli chiede: Petrosinella, buttami giù la treccia. E la strega, c'è lei, lo prende e lo butta giù dove ci sono i rovi e lui si pianta due rovi negli occhi e diventa cieco. Comincia a camminare da solo, perché non si sa il cavallo dove l'ha lasciato. Comincia a camminare da solo, va nel deserto e trova Petrosinella, che lui riconosce dalla puzza di prezzemolo.
Pensavo lei, dal canto, invece
lei, nonostante tutto, che ha partorito due gemelli ed è sola in miseria, lo ama lo stesso, piange, le sue lacrime guariscono gli occhi del suo principe, che ovviamente ritrova il cavallo e la porta al castello.
Ok.
Senza figli. È questo, cioè, perché non c'è lieto fine.
E dove li ha lasciati?
Non si sa. Nelle analisi dei vari passaggi delle fiabe sono scomparsi i gemelli.
Li
avranno lasciati morire. Se tanto mi dà tanto, questo libro li avranno lasciati morire
nel deserto. Bene, sì, non proprio children friendly.
No.
So I'll give a hoot what you do, say
girl, I know you a little too tame. Tist, uneasy.
Cosa dice il tuo smartwatch?
No, mi stavo chiedendo se non finiva più questa canzone. Sembrava una tortura lunga.
Ti prego, non trattenerti dall'esprimere.
No, a un certo punto stavo guardando il libro e è come avere la musica in background. Sono riemersa e dicevo, ma ancora? No, forse è una percezione mia che era lunghissima.
È una canzone un po' lunga. Po' lunga per gli standard attuali, moderni della radiofonia.
Che vuole tutto più ampressa.
Che vuole tutto 3 minuti, 2 minuti e mezzo. Questa è un buon 4 minuti e 50. Ma è anche John Batiste. E tu mi dirai, chi cazzo è John Batiste? John Batiste è, no, a parte gli scherzi, non è il tuo genere, ma è un musicista con gli strati.
Beh, si sente.
Vedi,
no, per carità.
Vedi, che lo so che anche se non ti piace, sai riconoscere la musica di qualità.
Penso sia il minimo.
Ecco, 19:47. Eleni ci ha portato un libro fantastico, devo dire, a sto giro. Un po' perché, cioè, ci fa ricordare che le fiabe davvero hanno una funzione importante, culturale. Ce lo fanno studiare anche a scuola, che sono il racconto della cultura, della società, e le si tramandano. Come si chiamavano quelli, ti ricordi, quelli che avevano proprio il compito di dire le fiabe?
I menestrelli?
No, quelli le cantavano. Dai, quelli del Medioevo. Hai capito?
Mi piace, perché io ho studiato storia a scuola.
Ma perché io ti faccio delle domande di cui non ho le risposte? Però,
e neanche io.
Però soprattutto, che un tema ricorrente comunque.
Gli Aedi.
Brava.
No, gli Aedi sono greci, però.
Però io quelli dicevo.
Comunque gli Aedi. Classici.
Era un altro periodo.
Sì.
Però il tema ricorrente che non si smentisce mai è che comunque anche le fiabe sono vittime del patriarcato.
Della cancel culture.
E della cancel culture.
Allora, ti racconto un aneddoto. Mio figlio sta studiando l'Iliade.
Bello.
Bellissimo.
Meglio l'Odissea. L'Iliade un po' pesa.
No,
però
io preferisco l'Iliade.
Davvero?
Sì.
No.
Quindi mi divertivo alla sera, siccome a volte dovevano fare dei pezzi anche da soli con la parafrasi, a spiegargliela.
Ok.
E a un certo punto arriviamo a Achille e Patroclo. E io gli dico, lo sai perché loro erano amanti?
Aha.
E mio figlio mi fa, ma come amanti? E gli ho detto, sì, io pensavo fossero amici.
No.
Perché siete come gliel'hanno detto a scuola. Ho detto, no, erano amanti perché in Grecia. E gli ho spiegato, lui l'ha presa normalmente, cioè era solo questione di
era un'informazione,
sostantivo.
Esatto, un'informazione che non aveva e che gli è stata data.
Esatto, e io ho detto, pensa che bello le nuove generazioni, perché quando ci hanno spiegato l'Iliade a noi, che hanno detto Achille e Patroclo, e si era capito che erano amanti e che comunque i rapporti omosessuali erano normali.
Però Eli, il problema non è quello. Il problema è che se a me avessero, mia mamma, che poi l'ha fatto però dopo, mi avesse detto, guarda che erano amanti, in una maniera neutrale, anche noi avremmo detto, ah vabbè. Il problema è che c'era.
Io sono andata a scuola prima di te.
Pochi
quindi...
anni prima
sì,
di me.
Sì, ho capito, però comunque.
Era il ragazzino che veniva in classe e diceva: perché se
sì, ci avevano fatto tutte le battute da stupidi. Okay.
Ok. E chi gliele aveva insegnate le battute da stupidi?
Beh, c'era il patriarcato a casa.
Brava. Ecco. Ok.
E ho detto: ma pensa che bello queste nuove generazioni che sono molto più easy con questo
però
argomento,
vero,
perché ce l'hanno più sotto mano all'ordine del giorno ed è normalizzato.
Esatto.
Anche se usiamo il termine con le virgolette,
sì,
perché
sì, sì.
È normale, ma
tanto da fare.
C'è stato bisogno di
sì.
normalizzarlo, no? Ok. Quindi cosa succede? Però che anche nelle fiabe, cioè Achille e Patroclo sono rimasti amanti.
Ok.
Quando noi li insegniamo a scuola sono rimasti amanti, le fiabe invece sono state edulcorate e cambiate. Sembra che la Sirenetta, da quello che dice
cioè
Anders,
tu dici scusa che non è stato censurato,
non
in
è
questo.
Stato censurato,
okay,
non è
okay.
stato cambiato il loro rapporto, magari dicono amici
sì,
fraterni,
a seconda delle edizioni sorvolano.
Sì, però si capisce che quando si parla di sodomia, di omosessualità nell'antica Grecia, era una pratica, una consuetudine da un maestro verso i suoi pupilli, quindi insomma succedeva.
Ok.
Andersen nelle sue lettere fa capire che la Sirenetta era un maschio, quindi c'è un amore omosessuale di questa Sirenetta maschio verso il figlio del suo mecenate che decide di diventare una donna. Quindi era un sirenetto che diventa donna.
Ah,
è chiaro?
Cioè, no, invece delle gambe diventava donna per stare col principe che amava.
Esattamente. Ah. Però cosa succede? Sembra dallo studio delle lettere di Andersen questa interpretazione, ma resta comunque un racconto eteronormativo, come si confaceva la società danese puritana del XIX secolo, perché nelle fiabe gli uomini sposano le donne.
Ok.
E ovviamente la cancel culture sta cercando di voler cambiare anche le fiabe, senza pensare che comunque erano state scritte, come ho detto qua, in un determinato contesto.
Chiaro.
Antico, più puritano, più dove insomma non siamo nell'antica Grecia, ecco, per cui Achille e Patroclo sono rimasti e tutto il resto. Ci sono delle fiabe che sono antisemite. Ci sono delle fiabe
sono state scritte,
che sono
certo.
razziste, ma sono razziste usando noi adesso questo termine. Per esempio nella storia, nella favola della la sposa bianca e la sposa nera, il bianco rappresenta la sposa brava,
pura.
Che ha aiutato il viandante, quindi è pura e rappresenta tutta una certa cosa. Il nero rappresenta un po' la cattiveria, l'essere infido e tutte queste cose qua. Che adesso non sono accettabili, ma dobbiamo pensare che sono state scritte in altre epoche.
Eh beh, certo.
Andiamo indietro anche nel 1634.
Ma no, ma secondo me poi è importante leggere un libro così o sapere queste cose e parlarne.
E contestualizzare.
No,
anche.
Ma per anche per riconoscere che è normale che noi abbiamo tutto un background razzista, sessista,
certo.
perché veniamo da questo, capito?
Assolutamente.
Quindi,
sì.
E non è che, cioè, è sbagliato farlo attivamente, essere razzisti, sessisti attivamente, ma è normale, lecito dire, oh, io un po' lo sono perché ci sono cresciuta.
Ho questo background che mi porto dietro da piccolo, anche inconsciamente,
hai
no?
Voglia, hai
e
voglia.
Dopo da grande che ovviamente contestualizzi che queste persone scrivevano nel 1600 quando la schiavitù era normalizzata.
All'ordine del giorno,
era all'ordine
certo.
del giorno. È stata una cosa più o meno che hanno fatto anche con Via col Vento recentemente, l'anno scorso, due anni fa.
L'hanno rifatto?
No, hanno tenuto quello, però volevano fare tutto un casino sulla figura di Mami e sugli schiavi. Ma cavolo, durante la guerra, la guerra di secessione, tra le varie cose, c'era anche il problema della schiavitù,
certo.
anzi che è stato portante,
sì, sì,
più
sì,
tutto
sì.
il resto economico, culturale e quant'altro. E hanno dovuto mettere un disclaimer prima del film, dicendo che però queste cose sono state superate, che, cioè, ma una roba che... Cioè, io se guardo, se leggo Via col Vento, io, ma anche quando avevo 15 anni, quando ho letto il libro di Via col Vento, non mi sono posta il problema del perché questi avevano gli schiavi, perché sapevo
che in quel momento storico
che nel 1861 negli Stati Uniti c'erano divisi perché c'era stata la tratta degli schiavi, perché dall'Africa li portavano lì, eccetera, eccetera.
Ma infatti, aspetta, io non credo che si stia...
Ah, ma c'è stato un tantan pesantissimo su Via col Vento.
Cioè, ma nel senso che volevano editarlo...
Secondo me sì, adesso mi informo bene, cioè, perché forse nel 2020,
okay,
anche sui social c'era stato del tantam.
Noi intanto ci ascoltiamo la nuova di Jennifer Lopez. Enough, il nuovo singolo di Jennifer Lopez, tornata anche lei a produrre musica nel 2024 e devo
ci mancava.
A me sì, personalmente, il mio lato no, danzereccio. Devo capire questo Can't Get Enough, vediamo, devo ascoltarmelo qualche volta.
Sembra un po' anonimo rispetto a altre canzoni che ha fatto.
È brava, infatti era quello che mi perplimeva.
Comunque ho trovato info su Via Col Vento e c'era un problema della HBO che voleva toglierlo dal catalogo perché era razzista, perché l'intero storytelling si basa su una schiavitù fatta di schiavi allegri, fedeli e grati al buon padrone bianco,
okay,
infatti,
okay, okay.
E dipinge gli stati schiavisti del sud come un paradiso perduto rovinato dall'invasione dei nordisti, quindi si è trattato di una rivisitazione della storia in chiave white. L'epoca descritta è privata di criticità oltre a essere poco accurata e non realistica. E infatti la figura di Mami, che è il modo in cui è raffigurata, è uno stereotipo con ben poche basi storiche che attinge piuttosto a altri schemi.
Certo, certo, ma infatti
e quindi
sarà
così
più...
ci può anche stare.
Vedrai, il problema... no, ma infatti vedrai, secondo poi la teoria del libro, che se mai dovessero andrebbe rifatto un Via Col Vento, se vogliono farlo fedele alla realtà, in cui si riscrive il personaggio di Mami, capito?
Il problema è che possiamo farli vedere e contestualizzarli, insegnare a scuola, potenziare,
certo,
l'istruzione a,
certo,
scuola e dare gli strumenti.
No, ma infatti la censura non è mai,
infatti a me non
è mai una cosa
anche
furba.
Anche Il Vento è un capolavoro, adesso al di là di come viene vista la schiavitù e tutto l'insieme, è uno dei miei film preferiti.
Sì, eh? Dai, io non ho mai avuto questa...
Hai il libro è fantastico, il libro è uno... cioè...
Mi ha sempre molto non dico annoiato.
C'è anche in audiolibro.
Ecco.
È bellissimo.
E senti.
Io a carnevale mi ero vestita da Rossella O'Hara da piccola.
Ecco.
Per dirti.
Vogliamo, adesso l'hai detto, devi riesumare le foto.
Non c'erano gli smartphone.
Allora, ma ti avranno fatto una foto
sì,
con
ma non so dove, ce l'avrà mia mamma da qualche parte.
Prossima volta che io ogni tanto mi ripropongo anch'io le mie umilianti foto della mia infanzia trida che avevo, ecco. Senti, recap libro.
E alla fine muoiono di Lu Lubi, edizioni Bao Publishing.
Che è davvero, adesso, se non altro vi fa un
bel
figurone
oggetto
nella libreria, sì, che veramente. Eli, dici dove ti possiamo trovare e se vuoi segnalare qualche appuntamento.
Su Instagram La Spettinata, partirà un book club di Jane Austen con la nuova editrice Berti a partire da marzo, vi faremo sapere, ma se mi seguite sui social lo vedete. E il 21 febbraio da Feltrinelli presenterò il nuovo libro di Marcello Simoni.
Bravissima, perfetto. Noi ci troviamo domani sempre qui con Mania di Protagonismo dalle 18 alle 20. Domani giorno di cani, gatti e animali in generale, con Lia Begani, la nostra educatrice cinofila del cuore. Io vi auguro una buona serata, fate bravi ma non troppo. Ciao Eli.
Ciao.
Ciao. Bye.